Allora, intanto buongiorno, anche io lo dico e benvenuti a tutti. E volevo iniziare un po', mi è stato dato il compito di questa catechesi, meditazione, e volevo iniziare anch'io, mi permettete, con un pensiero ad Antonella. Pochi minuti fa mi ha dato un messaggio che mi metto un po' nei suoi panni. Qualche modo, visto che era coordinatrice nazionale, poi è stata lei stessa a chiedermi questo compito, affidarmi questo compito, e gli ho scritto: volevo ricordarti che la tua sofferenza unita alla croce del buon Gesù è il contributo più prezioso in assoluto a questo convegno ANAM. Un forte abbraccio e avanti con decisione. Ecco, detto questo, volevo poi entrare un po' nel vivo. Io mi sono un po' letto, Antonella mi aveva dato anche diciamo, i verbali delle riunioni sia delle equipe locali di gennaio scorso, sia dell'equipe nazionale di giugno passato. Quindi ho cercato, poi anche Daniela, scusa, mi ha dato il suo contributo anche per evitare di sovrapporci e così via. E io poi gli ho detto, dico, guarda, adesso vedendola di persona, gli ho detto, dico, guarda, dico, non ti preoccupare, dico, perché sicuramente qualche cosa ci si sovrappone per forza. Dico, però io in genere mazzolo, poi dopo tu praticamente tiri su e incoraggi. E vengo al nostro tema. Nella vostra assemblea delle equipe locali del gennaio scorso è stato detto: la vita spirituale ci aiuta ad aprire la porta a Gesù. La vita spirituale è la radice di una pianta, la parte più importante che non si vede, ma a suo tempo dà i suoi frutti ben visibili. Cielo e terra, insomma, insieme. Il cielo sulla terra e la terra nel cielo. Questo è avvenuto particolarmente con l'incarnazione di Cristo. Ricordo per esempio alcune letture che abbiamo fatto 2 domeniche fa. Naama in Silo che si porta via la terra di Israele, se vi ricordate l'episodio. Paolo che è in carcere per il Vangelo. E finalmente solo uno dei 10 lebbrosi ritorna indietro per ringraziare il Signore. Tutte queste tre persone hanno fatto sì che ciò che era nascosto è diventato visibile, proprio nelle loro azioni, in quello che hanno poi prodotto plasticamente. Quindi lo spirito coinvolge e determina la carne. E la carne incarna lo spirito, diventando i due una sola cosa senza lacerazioni, divisioni tra di loro. La nostra religione, se vogliamo chiamarla religione, è una religione di carne, con conseguenze reali nella nostra vita. Questo avete ancora detto, la vita spirituale, il nostro rapporto con Gesù, ci porta, sempre per via dell'incarnazione e per estensione, alla comunione con gli altri, all'amore per l'altro. Questo è vero, ma c'è un problema. Di che amore si tratta? Perché noi parliamo tutti di amore. Oggi si potrebbe dire che una cosa è un passepartout. È un lascia passare con cui si fa tutto. Tutto è il contrario di tutto. Quindi è molto importante sapere di che cosa si sta parlando. Perché amare il prossimo, questo lo possiamo dire tutti, è evangelicamente una impresa immane, che non si affronta a colpi di buona volontà. Colpi di buona volontà saranno pure meritevoli, ma spesso sono frustranti per i nostri continui fallimenti. Anche in quel poco che diamo, soprattutto e anzitutto con quelli di casa propria, famiglia, associazione, che dovrebbero essere, anzi, palestre per amare anche il mondo intero. Ma se quelle sono le palestre, immaginate il resto. È stato detto ancora, sempre nella stessa sede dell'Assemblea, l'appartenenza all'associazione va presa sul serio. L'associazione è la nostra casa, dove contribuiamo, siamo presenze costruttive. Riguardo poi a questo senso di appartenenza corresponsabile, avete ancora detto, tutti siamo chiamati alla santità e alla missione. Sono nato per il battesimo e per la cresima. In forza del battesimo e della cresima, non necessariamente alla vita comune. Come dire che non è necessario entrare nell'associazione per essere buoni cristiani. In quanto la vita comune vuole certe caratteristiche umane imprescindibili. Prima di tutte l'umiltà, poi la mansuetudine, l'affabilità e infine la condiscendenza. Butto qua e là, poi piano piano raccolgo. Come quando uno in cucina prepara tutti gli ingredienti, li sparge e poi piano piano. Insieme a queste caratteristiche ci vuole però anche il piacere di stare insieme e di operare insieme. Di conseguenza bisogna volere stare insieme. Perché al di là delle parole non è naturale stare insieme, perlomeno non con tutti. Non per dovere dunque, o magari per un premio, per esempio anche fosse il paradiso. Il premio anzi è lo stesso stare e fare insieme. Voler appartenersi, voler vivere con dei fratelli, benché non scelti, perché voi scegliete l'associazione, ma non i fratelli dentro l'associazione. Con quelli poi dovete fare i conti giorno dopo giorno. Questo delle caratteristiche umane dovrebbe essere un criterio forte, direi anche determinante per il discernimento vocazionale. Dalle pere non si ottengono le mele. Si potranno fare degli incroci, ma sarà qualcos'altro. Saranno delle pere o delle mele, ma non saranno mai pere e mele. Perché è un gravissimo errore puntare ai numeri più che alla qualità. In un esercito, io sono cappellano di polizia, quindi uso queste metafore, i soldati devono essere tutti efficienti, almeno in partenza, e non chi zoppo, chi cieco, chi sordo o quant'altro. Naturalmente sto parlando in senso spirituale. A tale proposito, sulle qualità umane dei candidati ci sono indicazioni molto precise anche nelle costituzioni, sia delle ancelle sia dei FAM. Delle ancelle al numero 88 e dei FAM al numero 92. E credetemi, anche se dall'esperienza, non sempre sono facili da applicare neanche nelle congregazioni. Appartenenza, responsabilità e corresponsabilità. Tutto questo, perché ci sia, e qui cominciamo a venire un po' più a fondo, deve partire dalla relazione. Vita interiore, vita spirituale con Lui. Altrimenti siamo solo dei buoni, anzi, ottimi uomini e donne. Magari qualcuno no, forse, ma non cristiani, né tantomeno laici dell'amore misericordioso. Ecco appunto, in quanto Alan, qual è la vostra ragione d'essere? Qual è il vostro carisma? Qual è la vostra specifica missione? Cosa siete? Siete delle ancelle e dei fam mancati? Cosa siete? Malcontento? Siete un surrogato? Non c'è il caffè, serviamo la cicoria, come si faceva una volta. Per questo convegno avete scelto la frase «Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri». Una scelta obbligata proprio perché è il libro che sta ai piedi della croce. È stato detto che si è lasciato il seguito, questo ho letto nel verbale, il seguito del versetto, per un eventuale sviluppo del tema odierno il prossimo anno, perché lo sviluppo è «Come vi ho amati». Probabilmente romperò un po' le scatole, ma personalmente penso che quello amatevi gli uni gli altri, senza questo io non riesco a trovarvi nessun senso evangelico. Sarebbe perché senza questo, quello di... Vi dico una mia impressione, io quando sento, forse sarà gli anni che passano, e chi è più anziano di me sicuramente condivide, vedendo che ormai la nostra vita sta andando a forma di imbuto, uno comincia a scartare varie cose, ad arrivare un po' all'essenziale. Dice, sì, vabbè, ma poi stringiamo. Io poi sono un po' frettoloso come tipo, quindi quando qualcuno mi parla e comincia da darmi leva, per un posto buono, poi un certo punto dico, sì, ma dove vogliamo arrivare? Quando io sento questo, dobbiamo volerci bene, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questa... Io comincio un po' a innervosirmi, ve lo dico, è un fatto mio personale, sarà una mancanza mia. Perché sono... Sì, ma tu mi devi dire perché lo devo fare. Io devo trovare una ragione per fare le cose, se no non le faccio. E siccome ormai sono grande, alle soglie della vecchiaia, per cui non c'ho tempo da perdere. Se noi togliamo come vi ho amati, questo comandamento, anche se dato da Gesù, a me suonerebbe solo come una velleità umanitaristica. Quello che fanno le ONG, o l'ONU con i suoi organismi assistenziali, e quant'altro. Senza l'amore, come ama lui, non l'amore. Non c'è amore evangelico. E per dirla tutta, non c'è amore. Estremizzo non solo pedagogicamente, ma perché ne sono convinto. Gesù ama in quanto Dio anche quando era sulla terra, altrimenti non avrebbe amato, neanche lui. È sempre stato Dio, anche da uomo, perché anche noi uomini potessimo amare come lui. L'io di Gesù, l'io che pensava, che parlava, che agiva, è sempre stato divino, anche da uomo. Perché non c'è un altro amore se non quello di cui è capace Dio. anche per un uomo. Se rimaniamo nell'umano non c'è alcuna speranza e nessun Vangelo, cioè non c'è nessuna buona novella, non c'è novità, perché gli uomini sanno amare. Ma che razza di amore è? Purtroppo noi usiamo lo stesso termine per dire due cose molto diverse. Perciò siamo costretti a precisare quegli aggettivi, ma non sono sufficienti neanche quelli per sottolineare l'abisso che c'è tra l'amore di cui è capace Dio e il nostro normale amore umano nelle sue varie articolazioni. E questo spiega perché falliamo nel nostro sentirci appartenenti, responsabili e corresponsabili. Perché l'associazione finalmente non è la nostra casa, ma al massimo un supermercato dove prendere quello che mi serve, sia pure anche spirituale. Ed è per questo che allora alterchiamo, giudichiamo, accusiamo e tante altre cose del genere. Ecco perché la madre per noi è una maestra. Non c'è amore evangelico senza una vita relazionata con lui. E per usare un termine molto chiaro, non c'è amore evangelico senza una vita mistica con lui. Come appunto ce l'aveva la madre col buon Gesù. Solo con il suo amore, con il suo cuore, fuso con il nostro, unico cuore quindi, possiamo amare come ama lui, o semplicemente possiamo amare. E non per imitazione. Quando Gesù dice come io vi ho amato, non sta dicendo come io, cioè simile. Simile non è uguale. Anche una cosa che uno e anche un miliardo sono simili, ma è evidente che non sono uguali. Non è per imitazione, ma per assimilazione. Direi con un termine consustanziazione, cioè diventa la stessa sostanza. Gli uomini hanno bisogno dell'amore di lui, non del nostro, perché il nostro non è amore. O gli diamo il suo amore o niente, non c'è un'alternativa. Dobbiamo allora conoscere personalmente il suo amore, ossia essere mistici come la madre. Non per nulla siamo stati fondati da una mistica. E la mistica della madre non è una faccenda sua personale. È parte integrante della sua opera. Anzi, direi parte fondante. Per questo vi invito caldamente, se non l'avete fatto, a leggere soprattutto il suo diario. Con l'amore di lui, con il suo amore, e non con quello nostro, con il suo amore incarnato vivamente in noi, in ciascuno di noi, essendo fusi con lui, allora sì, salviamo il mondo insieme con lui. Altrimenti siamo un'associazione tra le tante che fa anche opere di carità. Ma per favore, ci abbiamo tante cose da fare. E questo è possibile perché le forze ci sono, la grazia dello Spirito Santo mediante i sacramenti. Battesimo, cresima. Il battesimo ci fa una cosa sola con lui, la cresima ci fa una sola cosa con la sua missione. matrimonio, ordine, sono specifiche articolazioni di questa missione. Lo ripeto quindi, questa frase, questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri, così tronca, è insufficiente. È frustrante, perché sappiamo molto bene che non ci riusciamo ad amarci gli uni gli altri col nostro povero cuore così terribilmente selettivo. Noi siamo selettivi. Dobbiamo fare uno sforzo enorme per amare. O perlomeno per essere gentili con tutti. E siamo sostanzialmente egoisti anche, quando anche amiamo qualcuno. Noi amiamo le persone per quello che sono, per le loro caratteristiche. Noi siamo attratti da alcune caratteristiche, altrimenti non ce ne potrebbe fregare niente. Ed ecco perché è sempre a rischio qualsiasi rapporto sulla verità dell'essere amato. Diventa un vano sforzo di volontà che non corrisponde affatto a quello che dice il nostro cuore. Recitiamo, sia pure per una buona causa, ma siamo degli ottimi attori, tutti quanti. Ci viene istintivo. Anche quelli tra noi più introversi, quando stanno in camera, stanno chiusi tra loro, bom 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 bom. Poi appena escono, è istintivo, è molto istintivo. Ormai siamo entrati fortemente nella parte. Rischiamo di finire per vivere come raccontava Voltaire dei gesuiti, almeno come li vedeva lui, col suo furore freddo nella polemica ferocemente anticlericale dei illuministi. Di loro diceva, stanno insieme senza scegliersi, convergono insieme senza scegliersi, vivono insieme senza conoscersi veramente e muoiono senza rimpiangersi. Si ama evangelicamente solo con il cuore di Cristo, altrimenti è volontarismo, semipelagianesimo, cioè si ottengono i risultati solo con le nostre forze. Altrimenti è ideologia. L'ideologia, sapete, è caratteristica. È un pensiero che non si confronta con la realtà. Se per caso la realtà va contro quello che penso, tanto peggio per la realtà. Questa è l'ideologia. Diventiamo delle ONG. Oppure viviamo emozioni occasionali che non salvano quando piangiamo davanti a un film, per esempio. Sono commosso. Un libro, non ci muoviamo. E quindi alla fine noi saremmo inutili per la salvezza degli altri, perché in realtà non li amiamo, veramente. Nell'equipe nazionale del giorno scorso è stato detto che l'amore viene da dentro di noi, ed è vero, ma prima ancora dall'alto. L'amore viene da dentro di noi perché qualcuno prima ce l'ha messo. Perché quel qualcuno ci ha dato prima l'amore di cui egli è capace, un amore mai ferito dal peccato originale. Questo amore inserito da lui nel nostro cuore purifica questo nostro cuore, insieme anche alla nostra mente, che invece lasciati a se stessi sono condannati a causa della ferita mortale del peccato originale, che rende incapace ogni uomo di salvarsi con le sue sole forze. La legge, diceva San Paolo ai Romani, condanna. La vera sorgente, quindi, dell'amore salvifico è lui, mai noi. Se mai noi, ma con lui. Noi diventati finalmente lui. Perché è questo, alla fine, che deve succedere. È stato detto anche sempre nell'equipe nazionale che l'amore non è un dovere. Ed in un certo senso è vero, ma non è neanche spontaneo. L'amore di Dio è diverso dal sentimento umano, moltissimo diverso. Ora, per fare posto a questo amore di Lui, dobbiamo spogliarci di noi stessi, ossia di tutto ciò che ci impedisce di ricevere questo suo amore. È la mortificazione quella che ci vuole, un termine desueto linguisticamente e che non piace a nessuno nella sua sostanza. La madre ne era ossessionata dalla mortificazione, perché sapeva molto bene che non c'era altra strada per raggiungere l'amore di lui e lui solo finalmente. Perché lui vuole solo che scegliamo, lui. Non vuole stare in compagnia di altri. Alla fine l'amore di lui è il primo comandamento, come dice Gesù, ripetendo anche l'Antico Testamento. È quello il primo comandamento, non l'amore al prossimo, che sarà sempre il secondo e sempre l'ultimo. Questo deve essere chiaro. Non sono interscambiabili. Anche il giudizio finale non sarà sull'amore al prossimo, ma avete dato da mangiare, avete dato da bere, eccetera, ma sull'amore a lui, identificato col prossimo. Ossia, non è il prossimo la cifra di quest'amore, ma lui, che può essere amato adeguatamente solo dal padre e quindi col suo solo cuore di padre. Semmai è il prossimo che deve essere amato come si ama lui. E non amare lui come si ama il prossimo, come noi intendiamo normalmente con queste espressioni. Con un amore al ribasso. Perché il nostro cuore è capace solo di quest'amore. Che proprio perché è al ribasso non è amore, ma l'ennesima menzogna del maligno che ci lascia nell'illusione. È lui la cifra dell'amore che viene ricevuto e dell'amore che viene dato. Di meno è roba del nostro cuore lasciata a se stesso e quindi un'inesorabile menzogna, così sfacciatamente diffusa oggi nel nostro tempo. Basta amare. Ma l'importante è amare. Ma sapete che per amare si fanno gli aborti e per amare si fa l'eutanasia? Già questi esempi basterebbero per dire, ma forse c'è qualche equivoco su questo termine. C'è qualche equivoco. Purtroppo questa idea non è, direi, un'idea confusa, anche nella Chiesa è molto diffusa. E viene talmente insistita che uno alla fine dice, ma non c'è manco più bisogno di Dio, perché tanto l'importante è amare. Bisogna stare molto molto attenti a non confondere le cose, perché già sono molto confuse. E per la Chiesa sarebbe una tragedia, perché non servirebbe a niente. Perché già gli uomini pensano così. Noi non dobbiamo aggiungere nulla. Diventiamo sale senza sapore. E quando si accorgono che non serviamo a niente, ci calpestano. Quanto detto finora, ancora una volta, ci fa consapevoli che allora dobbiamo capirci bene sulla natura dell'amore di cui stiamo parlando. L'amore a Dio e al prossimo. Senza questo chiarimento non andiamo da nessuna parte, evangelicamente parlando. Al massimo, come già detto, saremo più buoni per un po' di giorni, subito dopo il convegno, per esempio. Ma sostanzialmente rimarremo ciò che siamo e quindi finalmente inutili. Ma anche dannosi, perché non sempre ciò che è inutile è solo utile, può diventare anche dannoso. Sull'amore al prossimo, sulla collocazione più o meno centrale di esso nel Vangelo, c'è una grandissima confusione, direi drammatica, a tratti anche tragica, specialmente in questi nostri giorni. Nel Vangelo il centro, come spesso invece si sente dire e si crede, non è il prossimo. E ridurre il Vangelo all'amore al prossimo è, educatamente dico, indebito. Né tantomeno il povero è il centro del Vangelo. Su cui oggi si insiste tantissimo con un mantra ossessivo, a mio parere. Altro concetto, questo del povero, sul quale c'è tanta confusione ancora, prevalendone oggi soprattutto l'accezione socio-economica, oscurando spesso anche nella Chiesa quella riferente se al peccato dello stesso povero. Si parla dei poveri come se fossero dei santi, dei sacramenti intoccabili. Sono dei peccatori anche loro. Ma addirittura il centro del Vangelo, turatevi le orecchie, non è neanche Gesù stesso. Bensì il Padre. È il centro del Vangelo. Gesù, figlio incarnato, è colui a cui io guardo, sapendo che chi vede lui vede il Padre. Perché lui e il Padre sono una cosa sola, come dice Gesù. Gesù muore, dice, è morto per noi. No! Gesù muore offrendosi al Padre. Questa è la prima cosa che lui fa. E con sé trascina tutti noi in questa sua offerta al Padre. Non muore per noi. È lui incarnato che finalmente va totalmente al Padre. Poi mi spiego meglio. È il Padre, è l'amore al Padre che è il centro dell'universo di Gesù. La sua ossessione è il Padre. Il Vangelo di Giovanni è pervaso totalmente dalla nostalgia di questo figlio per il Padre. E il suo dolore sommo, materializzato praticamente nel Getsemani, è quello di non vedere amato dagli uomini questo Padre. A volte io leggo la sottolineatura sul fatto che Gesù soffre nel Getsemani, nella passione. Chi ha sofferto come lui, poveretto, e allora fanno la descrizione della sindone, eccetera. Va bene, tutto va bene. Ma guardate che come è morto lui, sono morti tanti altri. Diceva una persona anziana, sì è vero, Gesù si è caricato di tutti i mali. Una cosa non si è risparmiata, la vecchiaia. Molto giovane, nel pieno della vitalità. La sua sofferenza non è tanto quella fisica, ovviamente anche quella, ma come lui tanti sono morti e peggio di lui. A volte leggo per esempio il Getsemani e la sua agonia perché ormai la morte era imminente, ma santa pazienza. Ma quanta gente alla vigilia ha vissuto questo, alla vigilia della morte? Pensate ai condannati a morte, cose di questo genere. Ma se questo è il dolore che ci ha salvato, siamo persi. Perché come tanti altri sono morti così. Sono stati angosciati così. Hanno sudato sangue così. Perché è un fenomeno patologico. Il dolore sommo di non vedere amato dagli uomini questo Padre. Questo è il dolore di Cristo. Malgrado il suo sacrificio, che vede nella sua agonia di dolore per tutto questo vanificato da molti. Al di là di un ottimismo ingenuo che riduce la misericordia di Dio a una farsa a volte, ad un buonismo deresponsabilizzante e per giunta pure a corrente alternata, a seconda degli umori di chi grida più forte. Ridurre il Vangelo alla misericordia umana, perché noi ragioniamo così quando pensiamo alla misericordia di Dio. Antropomorfizziamo il sentimento di Dio. Lo facciamo ragionare come ragioniamo noi. Gli attribuiamo i nostri sentimenti, come facevano e fanno i pagani di qualsiasi cultura, di ieri e di oggi, con gli dèi inventati da loro. Una misericordia, quindi, non assimilata veramente a lui. Ebbene, ridurre il Vangelo a questo è indebito. Perché l'amore misericordioso del Padre, che ci ama come ama il Figlio, e lo ama di amore misericordioso, perché il Figlio si è fatto peccato. Il Figlio e il Padre si amano, da sempre. Ma nell'incarnazione, quando Gesù si fa peccato, come dice San Paolo, non peccatore, ma peccato sì, si carica di tutto il male del mondo, l'amore del Padre verso di lui è amore misericordioso. Che è lo stesso amore che c'è tra loro due. Ma in relazione al peccato dell'uomo è misericordioso. E nello stesso tempo lo stesso amore che circa tra loro due nella Trinità, misericordioso in relazione a noi peccatori. Ma non è di meno di quello che lui ha per il Figlio, da sempre. È chiaro questo concetto? Lui ci ama dello stesso amore con cui ama il Figlio. E lo ama misericordiosamente perché è piagato dal male del mondo. E come ama lui, ama me. È anche l'amore di risposta del Figlio a questo amore misericordioso al Padre. Ecco perché Dio, Lui, Gesù, si offre. È venuto perché un uomo fosse capace di andare verso il Padre finalmente. Per questo Gesù è venuto. Per questo muore sulla croce. Perché è nella morte, è nel totalmente togliere tutto che finalmente Lui regna dentro di me. La morte sembra una punizione, ma non è una punizione nella logica di Dio. È l'ultima chance, è l'ultima scialuppa di salvataggio. Perché quello che non siamo capaci di fare nella nostra quotidianità, togliere tutto per fare sempre più spazio a Lui, nella morte siamo costretti, ci piaccia o non ci piaccia. Tutto sta a vedere come lo facciamo. Ma questo è un mistero tra l'anima e Dio. E Gesù fa questo. È il primo uomo che riesce a fare questo, dopo il peccato originale. Ma perché c'è riuscito? Perché lui è il Figlio di Dio. Se noi ci vogliamo riuscire, dobbiamo essere il Figlio di Dio. Non c'è scampo. Per questo l'unione con il Cristo è fondamentale. E da lì poi viene fuori tutto. Ma senza di quello rimaniamo dei poveri disgraziati come tutti. E il mondo non si salva. Questo stesso amore allora lo riversiamo sugli altri. Chiunque egli sia, proprio come fanno il Padre e il Figlio. E non l'amore, quello del nostro piccolo cuore, duro spesso e a tratti sentimentale, che ama allo stesso modo i gattini e i cagnolini come i cristiani, se non di più qualche volta. Con un cuore simile, cioè, guarda, basta vedere come reagiamo alle cose, no? Guardi una fiction, ti commuovi, ma dai per favore. Vai a letto pensando a quello che è successo lì e ti commuovi. Ma Gesù, con un cuore simile finalmente non amiamo. E se non amiamo come il padre e il figlio, è semplicemente perché non abbiamo sentito praticamente mai veramente l'amore misericordioso del padre per noi stessi, per me stesso. Anche perché non abbiamo incontrato forse qualcuno che ci abbia amato così. E allora come facciamo ad amare l'altro di questo amore salvifico se neanche io so di che cosa sto parlando? Che posso dire, che posso raccontare agli altri se neanche io so? Per questo sento stucchevoli queste frasi che dobbiamo amarci, che dobbiamo essere qui, dobbiamo essere... Per favore, siamo venditori di fumo, parlare, sale senza sapore, lume sotto il moggio, vergini stolte, e neanche quelle. Se ci rendessimo dolorosamente conto di essere in queste condizioni, dolorosamente però, capito? Dobbiamo soffrirne. Allora saremo già a buon punto, perché cercheremo veramente, finalmente, un rimedio. Senza la diagnosi non c'è terapia. E questo rimedio c'è. E non ce n'è altro. L'esperienza mistica, personale, dell'amore misericordioso. Essa è essenziale, imprescindibile ed anche improrogabile, perché non c'è tempo. Nessuno di noi è padrone del suo tempo. Ma neanche questa epoca ha più tempo. Per costruire una vera comunione, una sola cosa concreta è prioritaria e necessaria. Quindi per avere questo amore di Lui, pregare. Pregare, pregare e ancora pregare, pregare sempre, praticamente, come ci dice Gesù, Luca 18:1. Il resto, senza questo, anche quando facciamo cose buone, è solo chiacchiere, acqua fresca. Passare il tempo con Lui. Maria si è scelta la parte migliore, dice Gesù. Quel giorno si fermarono presso di Lui, erano circa le 4 del pomeriggio, i primi discepoli, Giovanni e Giacomo. Dalla preghiera, incontro vero, profondo e sofferto con Dio, perché è una lotta. Ricordate la lotta di Giacobbe con l'angelo? È una lotta. C'è l'amore di cui parlavamo, da questo amore, da questo incontro. Perché Lui stesso ce lo comunica. E questo solo nella preghiera e nella sofferenza. Bisogna soffrire, chiamare e soffrire. Perché l'amore distrugge quello che non è buono. E si soffre. Ossia nell'unità con Lui sempre, ogni attimo, di modo che tutto, pensieri, parole, opere, tutto ci aiuta a questa unione con Lui, tutto. Madre Speranza ha conosciuto particolarmente questo amore nei 7 mesi in cui è stata relegata in dissidio con i superiori per le sue iniziative quando era claretiana. Ha poi avanzato in questo amore nei quasi 12 anni in cui è stata estromessa dal governo delle ancelle. Qui si è spogliata persino delle figlie e ha avuto più tempo per Lui. Infatti la sua consolazione era quella, dice almeno, zappetto l'orto e ho più tempo per passare con Lui. Fino ai suoi ultimi anni, non si parla molto degli ultimi anni della madre, in cui ha avuto praticamente solo tempo per Lui, avendo persino perso in qualche modo, perché viveva molto appartata, la sua famiglia religiosa, vivendo appartata dal suo all'ottavo piano dell'edificio B, questo edificio. Così San Giovanni della Croce, nei 9 mesi nel carcere del suo ordine carmelitano, in dissidio con i superiori per la sua azione riformatrice insieme a Santa Teresa d'Avila. lì ho imparato l'amore. Come dice anche la madre, in quei 7 mesi ho imparato l'amore. Così San Pio da Pietrelcina, Padre Pio, che tutti pensano, Padre Pio, San Gianni Rotondo, ma non pensano a Pietrelcina. Se non c'era Pietrelcina, non c'era San Gianni Rotondo. San Pio da Pietrelcina, ai 7 anni, forzatamente fuori convento a Pietrelcina, suo paese natale, per le sue lunghe e misteriose malattie che lo tenevano fuori dal convento, in realtà Dio lo stava preparando nell'oscurità e nella solitudine al ministero di San Giovanni Rotondo. Come del resto tantissimi altri santi. Pensate a San Francesco, che morirà mentre il suo ordine è cresciuto a dismisura, non lo capisce più. Avviandoci alla conclusione, tento una prima sintesi. Ritornando alle prime battute, non c'è appartenenza senza convinzione e interiorità personali, perché non c'è comunità senza la persona che ci vuole e ci può stare con tutta se stessa. La comunità cristiana è diversa da tutti gli altri gruppi sociologici che appaiono sulla faccia di questa terra. È diversa in origine, ma in molte cose, e qualche volta totalmente, è uguale, il che non è buono. Mentre tutte le altre società ci stanno per un motivo ben preciso, e si è insieme per una specie di transito generale, ci trasportano tutti sul stesso carro, nella Chiesa o ci stai con tutti i sentimenti, o il carro non parte. Mentre nelle altre società, se tu sei difettoso, ti trascina il carro, nella società che è la Chiesa, se vogliamo usare questi termini, il tuo inciampo crea un problema serio alla macchina. Perché di fronte a Dio non è importante il mucchio e né il gregge, ma la pecora smarrita, che conosce, di cui lui conosce il nome. Nelle nostre società, nei nostri gruppi, ma chi ci conosce? Qualcuno. Quando noi moriremo, non vale il fatto che io ho fatto parte della Chiesa, non vale che io faccio parte di un albero genealogico di 4/4 di nobiltà. Quello che vale è quel momento io e lui. Punto. Non c'è altro. Il mio conforto come prete, che è un mestiere, vi dico, magnifico in relazione a Dio, frustrante in relazione agli uomini o alle aspettative che noi ci facciamo. Il mio conforto, sapete qual è? È che io ho il compito di accompagnare la gente sulla soglia dell'eternità. Dopodiché, quello che succede dalla soglia in poi, niente saccio. È una faccenda tra loro due. Appartenenza e convinzione richiedono unità di vita in una persona, fuori e dentro la comunità, non divisione e lacerazione dentro di sé. Se vogliamo che la comunità sia la nostra casa, dove io sono me stesso, un tutt'uno appunto, lo stesso e dovunque. Se non sento casa la mia casa, e allora vado a cercare altre case, forse il problema non è la casa, sono io che non trovo pace. E forse bisogna fermarsi in qualche casa per costruirci un po'. Ma tutto questo a nulla serve al nostro scopo. È solo un vuoto esercizio, magari nobile e lodevole, ma vuoto se non conosco l'amore di Lui. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. E ancora, come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Giovanni 13. Perché tutti siamo una cosa sola, Giovanni 17. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siamo anch'essi in una cosa sola. allora e tu in me, perché siamo perfetti nell'unità e il mondo sappia che li hai amati come hai amato me. È l'amore di Lui che ci fa stare insieme, anche quando umanamente vorremmo fuggire. È quello che ci fa stare insieme. E questa è la novità del Vangelo. È questo il nuovo mondo. È questa la nuova terra e il nuovo cielo. Gesù dice: se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Se salutate quelli che vi salutano, che merito ne avete? Io ti amo anche se ti ucciderei. È come ama Lui che ci obbliga ad amare gli altri. Più che un obbligo è che non possiamo fare diversamente alla fine. È più forte di noi. Se io amo Lui, perché ferito finalmente dal suo amore, io stesso assumo il suo amore e l'oggetto del suo amore. Gli amici del mio amico sono miei amici. Come Lui do la mia vita per la salvezza dell'altro. Ecco il secondo comandamento simile al primo. Perché senza il primo, il secondo non ha fondamento. È una pia esortazione destinata al fallimento. Come Lui do la mia vita per la salvezza dell'altro, quindi. Per questo in una società senza Dio, soprattutto senza Cristo, perché le religioni non sono tutte uguali. E la nostra religione non è simile a quella dell'ebraismo o a quella dell'Islam. Mi dispiace. Nel furore del dialogo interreligioso, personalmente, io ci tengo molto ai distinguo. Perché se le cose non sono diverse, allora io che ci sto a fare? Scusate. Mi sono fatto prete, ho sacrificato alcuni aspetti della mia vita per sceglierne altri e per fare che? Tanto è tutto uguale. Mi rifiuto che il Vangelo sia amare qualcuno e basta. Lo potevo fare anche senza fare tutte queste giostre. Ho dovuto dire con un padre, con un nano, ho dovuto fare un casino per fare quel che? Anche se sono felice di non essere sposato, ma... Il mio ambiente di lavoro, con i cappellani, cappellano di polizia, quindi sono tutti poliziotti, ma è un macello, cioè dal punto di vista matrimoniale è un macello. E io passo serafico tra loro, tranquillo e sereno, non dico mai nulla di sgradevole, quindi mi prendono in simpatia perché dicono: ma sai che tu non ragioni come gli altri preti? Dico: se sapessi quello che c'ho dentro. Però gli dico: guarda, potrei andare in crisi di sacerdozio. Ormai poi, vabbè, sto alla solita, la pensione è indovato. Potrei andare in crisi di fede, ma sul celibato assolutamente. Quindi la chiarezza. Non siamo tutti uguali. Cristo è il Salvatore del mondo. E senza di Lui non c'è salvezza per nessuno. Né per l'indigeno amazzonico, né per il grande muftì di Vatala Pescalone. Senza la redenzione di Cristo non c'è alcuna speranza, né di amore, né di salvezza. La famiglia dell'amore misericordioso, nelle sue varie articolazioni, deve essere consapevole della sua vocazione nel rendere visibile e, contro il pacifismo, inevitabilmente contrastante con il mondo. L'amore di Dio, anzitutto nelle sue comunità, deve renderlo visibile. Altrimenti saremo sale senza sapore, calpestato dal mondo, come ci ricorda Gesù, perché è finalmente inutile per loro e per noi stessi. Gesù dice chiaro e tondo: non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma anzi la spada. Vi do la mia pace, ma non come la dà il mondo. Terminando, tiro una seconda e ultima sintesi, conclusiva. Permettetemi una nota personale, oltre a quelle che già ho detto. Ciò che mi ha finalmente convinto a rimettere i voti perpetui nella Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso, alla giovane età di 51 anni, come sacerdote diocesano fan nel febbraio 2012, è stato solo una cosa, perché per il resto me ne sarei andato: il clima di famiglia. È l'unica cosa che mi ha trattenuto. Che malgrado tutto, resiste. È la casa che ho trovato. Non è che non hai veri difetti, anzi, ma è la mia casa. Solo io posso dire qualcosa di negativo su mia madre. Se ci provo qualcun altro, lo faccio a strisce. Ma nulla servirebbe, anche se è la casa, se non si trattasse dell'amore di cui è capace lui. E noi, ma solo con lui. A nulla servirebbe se non fossimo lui stesso che costruisce questa casa. Noi siamo tutti figli di una madre mistica che ha fatto tutto quello che ha fatto per il suo rapporto intimo con Gesù. Gesù ha detto. E siccome lei tante volte non si spiegava, sono nati dei grossi contrasti all'interno della famiglia. Perché Gesù ha detto: figli di una siffatta madre mistica, siamo destinati ad essere mistici o non siamo? Se vogliamo continuare la sua opera, quella che ci ha lasciato, dobbiamo andare alla sorgente di quest'opera, ed è la sua unione con lui. Altrimenti cosa facciamo? Scimmiottiamo. Ma c'era già un altro che scimmiotta Dio. Ed è molto bravo. Usa le parole di Dio e le contorce e le distorce. Lui lo fa volutamente. Noi lo facciamo involontariamente. Ma non cambia il risultato. Siamo inutili. Anzitutto siamo chiamati alla stessa unione con lui, la nostra prima opera, fondamento di tutto il resto. Ed ecco il resto. Chiamati ad essere comunità per far presente Dio, uno e trino in questo mondo oggi. Chiamati ad essere la famiglia di lui, la casa di lui, e questa è la nostra seconda opera. La gente, entrando nelle nostre comunità, deve respirare Dio. Chiamate ad essere famiglia e casa che accoglie chiunque, dove ognuno trova finalmente una casa, una famiglia, una casa che riscalda, una famiglia che ama. Persino Gesù cercava a Betania, a casa di Lazzaro, Marta e Maria, questa casa, questa famiglia, la nostra terza opera. Pensate che Gesù, sulla salita, nella salita ad andare al Calvario, andare a Gerusalemme per tutto quello che poi succede, dove va a passare un po' di tempo, va a fare, qualcuno avrebbe detto, sarebbe andato in una casa a Colle Valenza a fare gli esercizi spirituali, alla vigilia della morte. Invece va a casa di tre amici, perché lui si sentiva a casa. Ma soprattutto Gesù agognava a ritornare alla casa del Padre. Se mi amaste, dice Gesù a Giovanni 14, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ed è in quest'ultima casa che Gesù vuole finalmente portarci. Noi lo diciamo, è ritornato alla casa del Padre e tutti piangiamo. cervello, il cuore e il resto. Signore mio, ti amo tanto, ma ci vediamo più tardi. Siamo ridicoli. C'è da ridere. Bisognerebbe chiamare Enrico Brignano. Per due ore ci farà ridere un po' su tutte le battute di Gesù e come noi le viviamo. Ed è in quest'ultima casa che Gesù vuole finalmente portarci. L'unica vera casa, di cui queste qua sono soltanto un piccolo, piccolissimo anticipo. Con il Padre, Lui e lo Spirito Santo, rimanendo uomini, ma vivendo da Dio, e non come il film. Vado a prepararvi un posto, dice Gesù. Quando vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi porterò con me, perché siate anche voi dove sono io. Queste tre opere sono il nostro apostolato principe. È questa casa e famiglia, fatta di unione con Lui, comunione tra noi, l'accoglienza con tutti. Una casa famiglia per tutti, principalmente poveri e preti, ma per tutti. Perché i più poveri, sapete chi sono? I peccatori. E sotto questa categoria ci cadiamo tutti. È questa casa famiglia, la prima nostra opera di carità, che ci darà anche le altre opere, quelle priorità di ogni singola congregazione e della vostra associazione da fare sulla stessa scia. È questa casa famiglia che ci darà la nostra giornata, il nostro vissuto quotidiano, il nostro stile di vita. E questo, infine, è l'amore misericordioso del Padre, Gesù stesso. Il medesimo amore, infine, che in noi si incarna letteralmente e noi fa presente lo stesso Gesù al mondo di oggi, particolarmente con i poveri e i preti, i quali quest'ultimi, a voi associazione, vi inviterei a attenzionarli di più. Forse non ho letto bene, l'ho letto due volte. Nel vostro statuto non c'è neanche un cenno. Ma con tutte queste opere, comuni e specifiche, bisogna cominciare, lo ripeto e non mi stancherò mai, prima di tutto con quelli della nostra comunità. Perché anzitutto con costoro che facciamo casa, facciamo famiglia, dove regna ed edifica l'amore misericordioso. La prima nostra ragione è d'essere come famiglia dell'amore misericordioso, altrimenti che razza di casa trovano gli altri? Il numero. Sapete cosa sono se uno punta sui numeri? Aumentano i problemi. Se uno punta ai numeri senza guardare molto per il sottile la qualità, aumentano solo i problemi. Le citazioni sul comandamento dell'amore, capitoli 13, 15, 17 che fate sopra, continuano infatti questa mia mania di guardare le propaggini, perché altrimenti uno non ha la visione insieme. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni gli altri. Se sei una comunità, attiri. Se non sei una comunità, respingi. E dalle nostre comunità, da come viviamo in esse, che faremo l'annuncio più efficace dell'amore misericordioso. Gesù dice nella preghiera sacerdotale, perché siano perfetti nell'unità, il mondo sappia che tu mi hai mandato. Ma come fa a saperlo? Dobbiamo essere insieme. Senza di questo, tutte le nostre opere sono inutili e sterili e persino dannose. Per questo c'è bisogno di decisione convinta e sforzo personale, fondati sull'incontro personale con Lui, principalmente nella preghiera, intesa come tempo passato con Lui. Se tu vuoi conoscere qualcuno, devi passarci il tempo. Se non ci passi il tempo, non conosci un fico secco. Ecco perché questa cultura dei social è un problema enorme. Perché non passiamo il tempo con la gente. Non la guardiamo negli occhi. Questa è una grande tragedia. Piccolo villaggio, ma di gente sempre più sola. E noi andiamo appresso alle mode, per non rimanere indietro, per andare poi dove non so. principalmente nella preghiera, che gli diede tempo senza sconti di sorta questa preghiera. Dice, ma io sono un laico, non è che posso pregare come un monaco, ma per favore. Che solo ci farà superare le nostre chiusure dovute al peccato, fortemente radicate in noi, non dobbiamo mai dimenticarci, noi ragioniamo con il peccato, ragioniamo, capito? Ragioniamo con il peccato, anche se siamo battezzati, ragioniamo con il peccato. Cosa tanto più grave, quanto più non ce ne rendiamo conto, mai come oggi. Sentite mai più parlare di peccato adesso? Si parla di fragilità, anche nella Chiesa. Infatti non c'è comunione senza conversione personale all'amore misericordioso. Bisogna voler vivere in comunione, in comunità, bisogna voler amare con l'amore misericordioso del Padre, col cuore cioè di Gesù, ma io devo conoscerlo questo cuore. Amare è un lavoro, è una fatica, è un dovere. Misconoscere questo è la radice della crisi epocale odierna delle famiglie e dei rapporti umani. E questo perché il peccato che ci possiede fino al midollo, mantenendoci sistematicamente separati dal Padre, chi pensa al Padre? Chi vuole andare dal Padre di noi? Alzi la mano. Qualcuno l'ha fatto, ma timidamente. È totalmente tutto ciò che è totalmente contro l'amore, anche il peccato veniale, diciamo, una piccola coppa, le bugie bianche famose. È la vittoria dell'amore di Lui, la vittoria contro il peccato, ossia tutto ciò che ci separa dal Padre. Il peccato è tutto ciò che ci separa dal Padre. Se il Padre non è in cima ai miei pensieri, vuol dire che c'è un problema. E tutto quello che facciamo, scignotto. Faccio qualcosa, certo, per carità, adesso io esagero, poi c'è Daniela che raccoglierà i cocci, ma esagero fino a un certo punto. Voglio essere parossistico come Gesù, paradossale. Voglio far passare il cammello per la corona di un ago. È la vittoria sull'amore di Dio, la vittoria contro il peccato, cioè tutto ciò che ci separa dal Padre ci fa essere potenti della potenza di Cristo. Che vince non le povertà umane del vestito, del cibo, del tetto, della salute, della giustizia sociale, dell'ecologia, un altro mantra, un'altra ossessione di moda oggi. I poveri, dice Gesù, li avrete sempre con voi. Il che non significa che non dobbiamo preoccuparci di loro, ma non risolveremo mai il problema totalmente. C'è un'idea che noi oggi siamo la punta di un progresso dell'umanità, ma è una grande cavolata, perché arriva un meteorite dallo spazio e ritorniamo a 3 milioni di anni fa. Non è così la cosa. La salvezza non è intramondana, è nell'eternità. Il che non significa che non dobbiamo fare niente, ma non è qui il punto. Che vince quindi non queste povertà, ma la grande povertà, la più grande, che nessuno diagnostica. Persino la Chiesa oggi timidamente se ne esime per non infastidire troppo il mondo perché è troppo suscettibile, parlando piuttosto di fragilità, ossia il peccato, il non amore al Cristo, il non rapporto con Lui. Io sento parlare a volte il Vangelo, ma se ne sente parlare come se fosse un codice morale. Ma il Vangelo è una persona. E quello che Gesù vuole è il rapporto personale con me, non un discorso più o meno intelligente, concatenato logicamente. Ridotto lui stesso, Gesù, spesso ad un'icona umana, mito simbolico dei valori del pensiero unico mondano, fuori e anche dentro alcuni strati della Chiesa. E non alludo solo ai peccati mediatici dei singoli, consacrati o laici che siano, di cui si parla, i Milan, eccetera, sono sempre stati. ma anche a certe impostazioni e proclami disorientanti, e tanto più insistiti fino all'ossessione, tanto quanto più infondati evangelicamente. Una sorta di semplificazione superficiale, e mi permetto di dire anche ignorante, ideologica, mondana e complessivamente fuorviante del Vangelo, portata avanti da una palese inadeguatezza teologica, spirituale e pastorale dei proponenti. Ragionate, ragionate di quello che sta succedendo nella Chiesa. Vincerà certo alla fine l'amore, ma quello di Cristo. L'unico che ci fa amare gli uni gli altri secondo il comandamento dello stesso Gesù. Qualsiasi altra declinazione dell'amore, priva di questo sigillo indelebile, verrà spazzata via senza pietà. Come la torre di Babele, come Sodoma e Gomorra, come l'esercito del Faraone. Perché è inutile e soprattutto nociva, in quanto ci lascia nell'illusione di essere nell'amore, con i nostri poveri sentimenti, le nostre idee confuse e a tratti anche impazzite. E invece siamo ancora nel peccato e impotenti a salvare gli altri dal loro peccato, separati noi da Lui e quindi incapaci di indirizzare Lui agli altri. La beata speranza di Gesù ci aiuta ad incontrare finalmente l'amore misericordioso del suo buon Gesù, per godere di esso personalmente, intimamente, ed essere allora finalmente roccoli per tutti, anche e particolarmente, soprattutto, col nostro vivere insieme, essendo finalmente una pigna d'amore e non una pigna chiusa e sigillata in se stessa. Così sia.